Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Le forme primitive di intelligenza artificiale che abbiamo già sono state molto utili, ma credo che lo sviluppo di un'intelligenza artificiale completa potrebbe mettere fine al genere umano. Sono le parole di Stephen Hawking, illustre scienziato non troppo ottimista evidentemente riguardo all'utilizzo e al ruolo delle macchine nella società. E proprio di questo parliamo oggi, e delle ricadute sociali dell'intelligenza artificiale, in particolare dell'impiego di algoritmi e machine learning, l'apprendimento automatico da parte delle macchine. Ne parliamo con la sociologa Elena Esposito, che insegna all'Università di Bielefeld e all'Università di Bologna e che si occupa in particolare della questione degli algoritmi predittivi, quindi gli algoritmi in grado di dirci cosa avverrà e quando. Ed è alla guida di un progetto europeo di 5 anni che ha per titolo Il futuro della previsione, conseguenze sociali della previsione algoritmica nell'assicurazione, nella medicina e nel policing, e quindi la sicurezza, le attività di polizia e sorveglianza. Ma se l'algoritmica predittiva promette una previsione molto mirata e puntuale su cosa succederà ad un singolo individuo in un preciso momento, questo in che modo stravolgerebbe le nostre vite? Pensiamo in campo medico, il poter sapere quando ci ammaleremo e di cosa. Come cambierebbe poi lo scenario della prevenzione, o lo stesso con le assicurazioni di infortunio, o con il cosiddetto policing, il poter prevenire un atto criminale prima che avvenga? Si tratterebbe insomma di prevedere il futuro in qualche modo. Le implicazioni evidentemente sono parecchie e complesse, a partire dai cosiddetti bias, le storture dell'algoritmo, diciamo i pregiudizi di alcuni algoritmi nell'intelligenza artificiale, che possono cioè agire in modo non esattamente neutrale, con errori che vanno dai pregiudizi di genere a quelli etnici, ad esempio. Gruppi di macchine autonome possono manifestare pregiudizi semplicemente identificando, copiando e imparando questo atteggiamento da un'altra macchina, un rischio non di poco conto, considerando anche un futuro non troppo lontano in cui saranno sistemi diversi a scambiarsi informazione per gestire in autonomia una serie di operazioni. Ce ne parla Elena Esposito, che abbiamo incontrato dopo una conferenza. I progressi degli ultimi anni nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dell'impiego di macchine e di algoritmi è certamente sorprendente, con vari tipi di ricadute e di problematiche. Dicevamo, una è certamente l'utilizzo dei famosi big data, ma partiamo dai diversi impieghi di macchine, algoritmi, intelligenza artificiale. La sociologa Elena Esposito.
La cosa più rilevante è che, diciamo, da una decina d'anni, come osservano tutti, gli algoritmi e le macchine sono diventati capaci di svolgere delle prestazioni prima impensabili, quelle che sperimentiamo noi tutti i giorni. Le macchine sanno produrre comunicazione sul web in modo efficace, moltissimi dei messaggi su Facebook, su Twitter sono prodotti da algoritmi, i cosiddetti chatbots intervengono nel traffico sul web, gli algoritmi si occupano di molte delle transazioni a Wall Street, fanno delle cose che una volta erano riservate all'intelligenza umana, sanno scrivere testi. Si parla nel vostro campo di robogiornalismo, di algoritmi che riescono in modo efficace a scrivere articoli di giornale, brochure. C'è un sistema brevettato per scrivere libri, ci sono più di 100.000 testi che si possono comprare su Amazon, che sono scritti da algoritmi. E questi sono progressi degli ultimi anni che sono effettivamente strabilianti, che sono legati, dicono tutti, alla combinazione di due nuove opportunità. Le forme più recenti di machine learning, cioè apprendimento delle macchine, il cosiddetto deep learning, e soprattutto i cosiddetti big data, cioè il fatto che le macchine, accedendo sul web a tutti i dati prodotti dagli utenti, possono avere una quantità di dati da utilizzare che è incomparabile con quelli che avevano a disposizione prima, anche se si tratta di dati molto diversi, di dati incontrollati, di dati sporchi, di dati spesso biased, di dati in parte pericolosi, che però sono alla base di questa, si dice, una nuova primavera dei progetti che lavorano sull'intelligenza degli algoritmi.
Ecco, dal suo osservatorio di sociologa, quale aspetto esplora con particolare attenzione? Ci sono dei punti particolarmente sensibili?
Ma da un lato l'evoluzione del vecchio classico progetto o speranza dell'intelligenza artificiale, l'idea che le macchine possano diventare intelligenti o si tema che diventino intelligenti come noi, più di noi e così via. E gli sviluppi degli ultimi anni mostrano che il problema adesso è un'altra configurazione, perché gli algoritmi, dicono tutti i programmatori del settore, sono ormai così efficienti, così capaci di svolgere questi compiti impensabili, non perché sono diventati intelligenti, ma perché hanno rinunciato a cercare di imitare le forme dell'intelligenza umana. Lavorano in modo completamente diverso dagli uomini e anche per questo sono, come si dice, molto spesso radicalmente intrasparenti, oscuri. Cioè nessuno capisce come lavorano gli algoritmi, perché gli algoritmi non capiscono, non lavorano sulla base della comprensione, lavorano sulla base di processi che sono completamente diversi dai nostri, per cui non possono essere ricostruiti neanche dagli stessi programmatori, ma proprio per questo riescono a svolgere queste prestazioni. Questo cambia i termini della questione, perché il problema secondo me non è più la concorrenza, la competizione fra l'intelligenza umana e quella degli algoritmi, e a mio parere non è neanche il timore che aleggia che l'algoritmo possa voler fare delle cose diverse da noi, perché l'algoritmo in pratica non vuole niente. Il problema è che questi processi, per noi intrasparenti, difficili da controllare, non necessariamente sono giusti, o anche se sono giusti non necessariamente raggiungono il risultato che la nostra società può volere, ad esempio in termini di pregiudizi, di bias, di discriminazione, di ingiustizie, eccetera, eccetera, che avvengono moltissimo, non necessariamente perché l'algoritmo vuole essere cattivo, ma perché proprio gli stessi processi automatizzati dagli algoritmi producono dei risultati che possono essere molto diversi da quelli che noi non solo ci auguriamo, ma di quelli che noi vorremmo utilizzare. Non solo in campo sociale e politico, anche ad esempio gli algoritmi utilizzati in campo medico possono anche, funzionando bene, utilizzare dei dati che non sono corretti e ottenere un risultato che non è quello più utile per il paziente. Cioè, la sfida, secondo me, oggi è controllare i processi di algoritmi che sono per noi incomprensibili.
Ecco, lei ha parlato prima di dati sporchi o adesso diceva di dati magari sbagliati.
E questa appunto è la sfida, l'opportunità e il problema dei cosiddetti big data, che sono una formula molto di moda adesso. Con big data è difficile da definire, ma si indica in generale il fatto che in precedenza gli algoritmi venivano, diciamo, nutriti di dati selezionati dai programmatori, per cui si costruiva un campione, si costruiva una base di dati su cui l'algoritmo lavorava per produrre i suoi risultati. Adesso gli algoritmi traggono tutti i loro dati dal web, da internet, e su internet i dati sono diversissimi, sono tutti dati che noi produciamo tutti i giorni con il nostro comportamento sul web, quando navighiamo, quando operiamo nei social media, quando compriamo delle cose, o anche i dati prodotti dai GPS, dal cosiddetto internet delle cose e così via. Sono tutti dati che circolano sul web, a cui gli algoritmi accedono insieme a enormi archivi di documenti, eccetera, in cui gli algoritmi accedono e che utilizzano per costruire i loro processi o anche, per quello che interessa a noi, realizzare le loro previsioni. E questa è una grande opportunità. Questa fonte di dati consente agli algoritmi di lavorare in un modo che sarebbe stato impensabile prima e avere grandi risultati. Però questi dati, big data, appunto, essendo tutti i dati disponibili sul web, sono per definizione incontrollati, non sono stati selezionati da nessuno all'inizio e c'è dentro un po' di tutto. Questo un po' di tutto è ovviamente potenzialmente un pericolo.
Ma quanto sono influenzati gli algoritmi e quanto invece sono indipendenti? Che peso ha l'orientamento, ad esempio, dei programmatori che creano gli algoritmi e cosa avviene se manca il necessario controllo dei big data, i dati raccolti dai nostri comportamenti nel web, e si verificano dei bias, quindi risultati distorti, dei pregiudizi da quelli di genere, dicevamo, a quelli etnici, come di fatto a volte avviene? Elena Esposito.
Questo avviene senz'altro, e avviene, come sappiamo, molto molto spesso con gli algoritmi. Appunto, tornando alla questione di prima, Quello che mi preoccupa non è che l'algoritmo abbia delle intenzioni cattive, perché l'algoritmo non ce l'ha, come dimostra anche il fatto che molti programmatori americani tendenzialmente sono un po' di sinistra e gli algoritmi tendono ad avere degli atteggiamenti razzisti di destra. Gli algoritmi hanno una certa indipendenza dal modo in cui sono costruiti i programmi, non completo ovviamente, si può fare molto di maligno programmando gli algoritmi, però insomma gli algoritmi hanno una certa indipendenza da questo. Quello che mi preoccupa è il fatto proprio che il bias, la distorsione è insita negli stessi dati, non possiamo controllare questi processi. Questo avviene ad esempio nel campo in cui mi occupo io, la previsione. Gli algoritmi lavorano con tutti questi dati, trovano delle correlazioni, trovano dei patterns sulla cui base fanno delle previsioni. Queste correlazioni molto spesso sono vere, se gli algoritmi li trovano ci sono, insomma, no? Però spesso sono incomprensibili, non necessariamente vanno nella direzione che per noi è utile e non sempre possono essere ricostruite con attenzione, per cui affidarsi alle correlazioni trovate dagli algoritmi senza poterle controllare è un grosso problema. Il programmatore sta lavorando proprio su questo adesso, cercare di controllare la correttezza delle correlazioni senza necessariamente doverle capire, perché sono di fatto incomprensibili.
E professoressa Esposito, la predittività su cui sta lavorando è questo progetto europeo di 5 anni, su quali punti si focalizzerà?
Ma questo è un progetto sociologico, per cui, come si vedrà, quello su cui lavoriamo sono proprio le conseguenze sociali degli algoritmi. Il titolo del progetto è Il futuro della previsione, conseguenze sociali della previsione algoritmica nell'assicurazione, nella medicina e nel policing, cioè in 3 campi proprio specifici di rilevanza sociale. Come queste forme di previsione algoritmica, che sono molto diverse da quelle a noi familiari, impattano in questi 3 campi. Mi spiego. La nostra società da un paio di secoli si basa su forme di previsione probabilistiche. E il calcolo probabilistico ci consente di prevedere qualcosa con una certa probabilità, quindi anche con una certa incertezza, facendo riferimento alla media della popolazione. Cioè la previsione su base probabilistica non è precisa per nessuno, ma un pochettino è precisa per la maggior parte delle persone. Ecco, gli algoritmi funzionano in modo molto diverso. La previsione algoritmica non si basa su medie, ma promette di dare delle indicazioni su quello che succederà ad un singolo individuo in un preciso momento. Per esempio, una battuta che circola. L'algoritmo non ci dice il numero di gelati che verranno venduti in media nell'agosto del 2021. Ci dice se lei il 12 agosto deciderà di comprare un gelato e di che tipo, insomma. Per cui è una previsione molto più puntuale e focalizzata e individuale, che è una grande opportunità. Pensi in campo medico, pensi nel campo dell'assicurazione su cui noi lavoriamo. Se le compagnie assicurative potessero sapere con precisione chi corre un rischio e in che modo, le polizze assicurative sarebbero molto più mirate, molto più personalizzate. Ma oltre ad essere un'opportunità, è un grande problema anche, perché la nostra società si basa sul fatto che, come diciamo noi, nessuno conosce il futuro in anticipo. La nostra formula di base è shared uncertainty. Noi condividiamo l'incertezza sul futuro e le nostre strutture sociali si basano su questo. Riferivo prima all'assicurazione. Proprio perché nessuno sa chi potrà avere un danno in futuro, tutti sono disposti a pagare un piccolo premio assicurativo che in molti casi per ciascuno di noi, giustamente, fortunatamente, è speso per niente, però copre tutti nel caso avvenga un danno. Io pago poco e se avrò un incidente verrò coperto e molti altri no. Come dire, il rischio, siccome nessuno lo conosce, viene distribuito, si dice mutualizzato, su un gruppo di persone. Chiaramente questo meccanismo, se la previsione fosse individualizzata, non funzionerebbe più. Perché se io sapessi che lei ha un rischio di malattia, non è detto che sia disposto a pagare la mia polizza per lei o per una persona che non conosco. Lo stesso in campo medico. Le medicine funzionano, le nostre cure funzionano per la media della popolazione. Una medicina individualizzata, come si dice adesso, medicina di precisione rivolta a un singolo individuo, anche supponendo che funzioni benissimo, non copre tutti gli altri. Per cui questo è quello che noi studiamo. Cosa succede su strutture che si basano su una mutualizzazione, una distribuzione dell'incertezza, quando si comincia a utilizzare delle forme di previsione individualizzate?
E per concludere, quali le considerazioni emerse dalla ricerca sugli algoritmi predittivi dal punto di vista filosofico? Ancora la sociologa Elena Esposito.
io ho un po' una doppia appartenenza sociologica filosofica, insomma, per cui l'aspetto sociologico, perché noi cerchiamo di vedere quali sono gli impatti sociali di queste tecnologie, l'aspetto filosofico più teorico in generale, che cosa succede quando dobbiamo riflettere su queste cose abbandonando quelli che erano i presupposti concettuali che ci hanno sempre accompagnato, tipo l'intelligenza umana come riferimento, l'incertezza basata sulle capacità umane o la previsione basata sulla spiegazione, che è quella che prevediamo, quello che possiamo bene o male spiegare, e anche questo fa riferimento al calcolo probabilistico, agli esperimenti, eccetera. Mentre adesso dobbiamo affrontare delle forme di previsione, come dire, possiamo prevedere senza capire. Gli algoritmi danno delle previsioni senza spiegare i meccanismi sottostanti. Cioè, io noto una correlazione tra un fenomeno ed un altro fenomeno, se questo accade, i miei dati mi dicono che accadrà anche quest'altro, anche se non sanno perché, come sono correlati. Spesso non c'è una spiegazione causale che ci stia dietro, ma si realizza una previsione che in molti casi può essere affidabile. Come facciamo a gestire una forma di previsione così diversa dall'impianto concettuale della nostra società da qualche centinaio di anni?
Anche perché immagino in alcuni casi, pensavo naturalmente adesso al caso della pandemia, un virus che ancora in realtà non si conosce, agisce in modo imprevedibile, non lineare. Ecco, in questi casi un algoritmo riesce comunque a dare dei risultati importanti.
Ma quella sarebbe la speranza. La pandemia è un caso strano perché appunto i risultati degli algoritmi si vedranno, spero, fra qualche mese, insomma, perché i dati sulla pandemia, mi dice chi ci lavora, sono dati veramente troppo sporchi. Abbiamo dati diversissimi, nei vari paesi sono rilevati in modo diverso, sono diversi i criteri, non sappiamo, c'è pochissimo controllo sulle fonti dei dati, sulle conseguenze, per cui far lavorare gli algoritmi con questo tipo di materiale sarebbe veramente troppo rischioso. Però in teoria, ad esempio, gli epidemiologi, in altri casi un po' meno caotici, lavorano moltissimo con queste procedure e in quel campo sembra che gli algoritmi possano così promettere dei risultati estremamente incoraggianti.
Dal punto di vista sociologico, ma proprio del nostro vivere, in che modo impatta la predittività degli algoritmi e il poter conoscere in qualche modo il futuro, che è una cosa che non appartiene all'intelligenza umana?
Ma guardi, ci sono aspetti più di ampia portata, ma degli aspetti di piccolo cabotaggio, insomma, li sperimentiamo tutti i giorni. Gli algoritmi nel marketing prevedono o ci pensano di prevedere quello che noi vogliamo comprare, lo sperimentiamo tutti i giorni. Spesso in modo, all'inizio, in modo un po' infantilioso, quasi ingenuo, sono l'algoritmo che ti dice hai comprato le scarpe, per cui ti bombardo di pubblicità di scarpe, no? Adesso ci sono delle tecniche più raffinate. Algoritmi, a quanto pare, vedo il nostro comportamento negli acquisti, ma in tantissime altre cose, ad esempio, quello che abbiamo comprato, ma anche come ci muoviamo su social media, la cerchia di amici che conosci che abbiamo, le nostre preferenze in altri casi, anche fattori che apparentemente non hanno niente a che vedere con il nostro comportamento di acquisto, la nostra storia creditizia, le nostre malattie, eccetera, eccetera. Utilizzano dati diversissimi e arrivano a delle conclusioni per noi, spesso appunto, torno a dire, incomprensibili, ma ecco, nella visione ottimistica, più intelligenti di noi stessi. Ad esempio, la promessa, molto criticabile da un punto di vista europeo, è che l'algoritmo possa prevedere che cosa potremmo voler comprare prima ancora che noi sappiamo che quel prodotto esiste. Per cui, come dire, ci arricchiscono di potenzialità. Chiaramente l'aspetto critico non lo devo sottolineare, insomma, questo non è solo una grande opportunità, per noi è anche un grande rischio. Però sono già esperimenti con cui noi veniamo confrontati tutti i giorni già oggi.
Due cose vorrei chiederle ancora. Come influisce sull'individuo questo tipo di approccio, di invasione comunque, non solo della privacy ma anche della sfera del vivere? E l'altro, come può intervenire la sicurezza? Lei prima accennava alla previsione, alla predittività anziché alla repressione.
Ma quello, il discorso della repressione c'è riferimento ad ambito molto specifico, è quello proprio del controllo del crimine. Il cosiddetto predictive policing, di cui si parla già da una decina d'anni, su cui c'è molto dibattito, ma ci sono anche più progetti realizzati di quanto sia spesso noto anche all'opinione pubblica. Parlavo con un collega a Modena, a quanto pare utilizzano già da tempo algoritmi predittivi le squadre di polizia e la gente si accorge solo nei casi che vanno a finire all'attenzione della cronaca, insomma. Gli algoritmi promettono di prevedere chi commetterà un crimine prima che sia commesso. Tutti pensano al Minority Report, insomma, l'idea è che uno sia punito prima di aver commesso il crimine. Adesso, chi lavora in questo campo dice non è vero niente, nessuno, questo non può succedere, anche illegale e così via. Però l'idea è di consentire alle forze di polizia di concentrare i loro sforzi sulle persone o sui luoghi in cui è più facile che avvenga un crimine. E su questo gli algoritmi pare siano molto efficienti, perché vengono utilizzati non per mettere la persona in prigione o per così chiudere una zona di una città o un quartiere, no? Ma per concentrare gli sforzi della polizia in queste zone magari imprevedibili per noi in cui è più facile che avvenga un crimine. Per cui moltissimi lo stanno utilizzando. Il problema è che appunto gli algoritmi sono in molti casi biased, per cui ad esempio negli Stati Uniti c'è molto dibattito sul fatto che non tanto perché gli algoritmi hanno cattive intenzioni, ma proprio perché i dati di cui si nutrono sono poco equilibrati, tendono a così concentrarsi a target, a concentrarsi di più su persone di colore, su persone di determinati segmenti della popolazione, così, in modo spesso ingiusto, insomma. Per cui il problema è che appunto il meccanismo alla base degli algoritmi riflette le disuguaglianze presenti nei dati, e questo è un problema su cui c'è molto dibattito. Quello di cui ci capiamo noi è un aspetto leggermente diverso, è il fatto che appunto nella nostra società l'azione di polizia è da qualche secolo basata sulla prevenzione più che sulla repressione. Per la stessa polizia dover reprimere, dover punire qualcuno è una sconfitta. Bisognerebbe riuscire a prevenire il crimine prima che questo avvenga. E tutta la nostra struttura di polizia si basa su questo. Ora, se avessimo un algoritmo che riesce a individuare chi commetterà un crimine prima che questo accada, la stessa distinzione fra previsione e repressione in un certo senso collassa, perché uno agisce su qualcuno in modo inevitabilmente, in qualche misura, repressivo, prima ancora che l'azione sia avvenuta. Per cui la stessa impostazione, la filosofia, diciamo, alla base della protezione del crimine delle nostre società verrebbe messa in discussione.
Vorrei chiederle per concludere un suo auspicio sul lavoro che lei sta facendo e sul contributo che gli algoritmi possono portare, quelli predittivi, alla nostra vita.
Guardi, di qui si vede l'anima del sociologo. Il sociologo osserva gli aspetti della società. È difficile che un sociologo così giudichi, è quasi incompatibile con il suo lavoro. Insomma, io vedo molte opportunità, vedo molti rischi. Cerco di studiare entrambi gli aspetti, la società cambia. La nostalgia o un atteggiamento utopistico è un po' incompatibile con il mio lavoro. Io vedo tanti aspetti che mi appassionano proprio perché sono semplicemente interessanti. Interessanti seguire le premesse, le conseguenze, le ramificazioni dei fenomeni, che sono sempre anche delle grandissime opportunità e nel caso degli algoritmi che abbiamo visto dei grandissimi rischi.
Grazie alla sociologa Elena Esposito, dicevamo, alla guida di questo nuovo progetto di ricerca europeo, Il futuro della previsione, conseguenze sociali della previsione algoritmica nell'assicurazione, nella medicina e nel policing. Tra i suoi libri ricordiamo Probabilità improbabili, la realtà della finzione nella società moderna, per Booklets Milano, e Il futuro del futures, il tempo del denaro nella finanza e nella società, per ETS. Grazie per essere stati con noi, da Michela Daghini un saluto.